Dracula di Bram Stoker, edizioni Newton Compton. Capitolo secondo. Diario di Jonathan Harker. 5 maggio. Dovevo essermi addormentato. Se fossi stato del tutto sveglio, avrei certo notato che ci stavamo avvicinando ad un luogo così singolare. Nell'oscurità il cortile pareva molto ampio e numerosi anditi bui, dipartendosi da grandi arcate, lo facevano parere più grande di quanto forse non fosse. Non sono ancora riuscito a vederlo alla luce del giorno. Quando il calesse si è arrestato, il cocchiere è saltato a terra, porgendomi la mano per aiutarmi a scendere. Ancora una volta ho notato la forza prodigiosa della sua stretta. Quella mano pareva una morsa d'acciaio e volendo avrebbe potuto stritolare la mia. Poi ha tirato fuori i miei bagagli, li ha appoggiati in terra accanto a me, mentre io me ne stavo vicino al grande portone antico, guarnito di grosse borchie di ferro e incardinato in un portale gettante di pietra massiccia. Anche nella penombra ho potuto notare che la pietra era tutta scolpita, ma il disegno era ormai consumato dal tempo e dalle intemperie. Sono rimasto fermo, mentre il cocchiere risaliva a cassetta e riprendeva la briglia. I cavalli sono schizzati via e carrozza e tutto il resto sono scomparsi dentro uno di quegli anditi bui. Sono rimasto in silenzio, fermo dov'ero, non sapendo che cosa fare. Non c'era traccia di campanella o di battente e non mi pareva probabile che la mia voce potesse penetrare quelle mura arcigne e le scure aperture delle finestre. L'attesa mi è parsa interminabile, mentre dubbi e timori mi si affollavano dentro. In che razza di posto ero capitato e in mezzo a che gente? In quale tetra avventura mi ero imbarcato? Era cosa normale che un praticante di studio legale fosse spedito per trattare con uno straniero l'acquisto di una proprietà in Inghilterra? Praticante? A Mina non sarebbe piaciuto. Avvocato. Visto che poco prima di lasciare Londra ho saputo d'aver superato gli esami e adesso sono un avvocato a tutti gli effetti. Ho cominciato a stropicciarmi gli occhi, a darmi pizzicotti tanto per vedere se ero sveglio. Avevo l'impressione di vivere un incubo orribile. Mi aspettavo di svegliarmi da un momento all'altro e di ritrovarmi a casa mia, con la luce dell'alba che penetrava dalle finestre, come tante volte mi era capitato dopo aver lavorato fino a notte tarda. Ma il corpo reagiva ai pizzicotti e i miei occhi non si ingannavano certo. Ero sveglio e ero nei Carpazi. Non mi restava che avere pazienza e attendere il mattino. Ero appena arrivato a questa conclusione quando ho sentito dei passi pesanti che si avvicinavano al di là del grande portone e ho visto attraverso le fessure il bagliore d'una luce. Poi strepitare di catene e sferragliare di pesanti catenacci che venivano aperti. Una chiave ha girato con un acuto gigolio come se non fosse usata da tempo e un battente si è spalancato. All'interno c'era un vecchio, alto, sbarbato ma con lunghi baffi bianchi, vestito di nero dalla testa ai piedi, neppure una nota di colore in tutta la persona. Teneva in mano un'antica lucerna d'argento, in cui la fiamma bruciava senza protezione alcuna ad un tubo di vetro o ad un globo, gettando lunghe ombre tremolanti quando oscillava la corrente del portone spalancato. Il vecchio mi ha invitato ad entrare con un cenno dignitoso della mano e ha detto in un inglese eccellente ma con una strana cadenza: «Benvenuto nella mia casa. Entrate libero e tranquillo». Non ha accennato a venirmi incontro, ma è rimasto immobile come una statua, quasi il gesto di benvenuto lo avesse trasformato in pietra. Tuttavia, nel momento in cui ho varcato la soglia, con gesto istintivo si è fatto avanti e, tendendo la mano, ha afferrato la mia con una forza che mi ha fatto strizzare gli occhi, un effetto per nulla diminuito dal fatto che mi è parsa fredda come il ghiaccio, mano di un morto più che di un essere vivente. Ha ripetuto: benvenuto nella mia casa, entrate liberamente e andatevene sano e salvo, lasciando qui un po' della felicità che portate con voi. La forza della sua stretta era molto simile a quella che avevo notato nel cocchiere, il cui volto peraltro non avevo visto, tanto che per un attimo mi sono chiesto se non stavo parlando alla stessa persona. Così, tanto per esserne sicuro, ho domandato: il conte Dracula? Egli si è inchinato con grande nobiltà rispondendo: sono io. E vi do il benvenuto nella mia casa, signor Harker. Entrate. L'aria della notte è fredda e avrete certo bisogno di cibo e di riposo. Mentre parlava, ha appoggiato la lucerna su una mensola nel muro e, facendosi avanti, ha preso i miei bagagli. Prima che potessi prevenirlo, si è avviato. Ho protestato, ma egli ha insistito: no, signore, siete mio ospite. È tardi e la servitù non è disponibile. Mi occuperò io di voi. Ho voluto ad ogni costo portare i miei bagagli lungo il corridoio e poi su per una grande scala a chiocciola e ancora lungo un altro corridoio dal pavimento di pietra su cui i nostri passi risuonavano sordi. Arrivati in fondo, ha spalancato una porta massiccia e io ho scorto con piacere all'interno una stanza ben illuminata con un tavolo pronto per la cena e un grande camino dove il fuoco di grandi ceppi fiammeggiava sfolgorante. Il conte si è arrestato, poggiando a terra i bagagli. Ha chiuso la porta e, attraversando la stanza, ne ha aperta un'altra che dava su una piccola camera ottagonale, illuminata da un'unica lampada e apparentemente senza finestre. L'ha attraversata, ha aperto un'altra porta e mi ha invitato ad entrare. Era quello che desideravo. Una grande stanza da letto ben illuminata e riscaldata da un altro fuoco di legna che saliva mugghiando forte per il camino. Il conte stesso ha portato dentro il mio bagaglio e si è ritirato dicendo, prima di chiudere la porta: dopo questo viaggio avrete certo bisogno di rinfrescarvi. Troverete tutto ciò che vi necessita. Quando siete pronto, venite pure nell'altra stanza, la cena sarà in tavola. La luce e il calore, oltre alla cortese accoglienza del conte, parevano dissipare tutti i miei dubbi e le mie paure. Tornato ad uno stato normale, ho scoperto che quasi morivo di fame, allora ho fatto una velocetoletta e sono andato nell'altra stanza. La cena era già in tavola. Il mio ospite, appoggiato alla cornice di pietra del grande camino, con un cenno garbato della mano mi ha indicato il tavolo dicendo: sedetevi, prego, e servitevi. Spero vorrete scusarmi se non mi unisco a voi, ma ho già cenato prima e non sono solito mangiare a quest'ora. Gli ho teso una lettera sigillata che il signor Hawkins mi aveva affidato. L'ha aperta e letta con un'espressione grave, poi con un sorriso accattivante me l'ha passata perché anch'io la leggessi. Un brano della lettera mi ha dato un brivido di piacere. Sono dolente che un attacco di gotta, malattia di cui purtroppo soffro ricorrentemente, mi impedisca nel modo più assoluto qualsiasi tipo di viaggio. Ma sono lieto di assicurarvi che vi mando un sostituto nel quale potete riporre tutta la vostra fiducia. È un giovane pieno di energia e di talento e di assoluta fedeltà. È discreto, è riservato ed è cresciuto al mio servizio. Sarà pronto a servirvi quando vorrete durante la sua permanenza e raccoglierà le vostre istruzioni in merito a qualsiasi affare. Il conte si è avvicinato. Ha scoperchiato un piatto ed io mi sono gettato su un eccellente pollo arrosto. È stata questa la mia cena, insieme a del formaggio, insalata e una bottiglia di vecchio Tokaj di cui ho bevuto due bicchieri. Mentre mangiavo, il conte mi ha rivolto varie domande in merito al mio viaggio ed io gli ho raccontato poco a poco tutte le mie avventure. A questo punto avevo terminato la cena e per desiderio del mio ospite avevo avvicinato una sedia al fuoco, mettendomi a fumare un sigaro che mi aveva offerto dopo essersi scusato di nuovo perché non fumava. Avevo ora l'opportunità di osservarlo e ho scoperto che i suoi tratti erano molto marcati. Il volto aquilino, decisamente aquilino. Il naso sottile con una gobba pronunciata e narici stranamente arcuate. La fronte nobile e spaziosa, i capelli radi sulle tempie ma abbondanti sulla testa. Le folte sopracciglia quasi si congiungevano sul naso e i ciuffi parevano arricciarsi, tanti erano abbondanti. La bocca, per quel che si scorgeva sotto i folti baffi, era rigida e con un profilo quasi crudele. I denti, bianchi e stranamente aguzzi, sporgevano dalle labbra, il cui colore acceso rivelava una vitalità stupefacente per un uomo dei suoi anni. Le sue orecchie erano pallide e appuntite, il mento ampio e forte, le guance sode, anche se scavate. Tutto il suo volto era soffuso d'un incredibile pallore. Alla luce della fiamma avevo già osservato il dorso delle mani poggiate sulle ginocchia e mi erano sembrate piuttosto bianche e esili. Ma vedendole ora più da vicino, non ho potuto fare a meno di notare che erano mani piuttosto rozze, larghe, con dita a spatola. Strano a dirsi, c'erano peli al centro del palmo. Le unghie erano lunghe e sottili, tagliate a punta. Mentre il conte si sporgeva verso di me e le sue mani mi toccavano, non ho potuto reprimere un brivido. Forse è stato il suo alito fetido, ma un'orribile sensazione di nausea si è impossessata di me e per quanto facessi non sono riuscito a nasconderla. Il conte lo ha certo notato perché si è tirato indietro e con una sorta di macabro sorriso che ha scoperto ancor più i denti sporgenti, si è seduto di nuovo al suo posto dall'altro lato del camino. Per un po' siamo rimasti entrambi in silenzio e mentre guardavo fuori dalla finestra ho notato il primo tenue segno dell'alba. Una strana immobilità sembrava avvolgere ogni cosa, ma mentre ero tutto intento ad ascoltare, mi è parso di udire giù nella valle l'ululato di molti lupi. Gli occhi del conte scintillavano mentre diceva: "Ascoltateli, e figli della notte, ascoltate la loro musica." Notando sul mio volto un'espressione strana, ha aggiunto: "Ah, signore, voi cittadini non riuscite a capire i sentimenti di un cacciatore." Poi si è alzato e ha detto: "Dovete essere stanco. La vostra stanza da letto è pronta e domani potete dormire quanto vorrete. Io sarò via fino al pomeriggio. Buon sonno e sogni d'oro." Con un garbato inchino mi ha aperto la porta che dava sulla stanza ottagonale ed io sono entrato nella mia camera da letto. Mi ritrovo immerso in un mare di sensazioni stupefacenti. Sono pieno di dubbi e di paure. Mi vengono in mente strani pensieri che non oso confessare neppure a me stesso. Che Dio mi protegga, se non altro, per amore di coloro che mi sono cari.